cercheremo di non entrare nel troppo nella tristezza, perché non è questo quello che la Torah vuole da noi, che anzi, nei momenti più difficili bisogna essere forti, anche se è difficile parlare, anche se è difficile capire, non ne parliamo, anche se è difficile tutto, però proprio in questi momenti che bisogna vedere la fede. La fede di ogni persona deve venire a galla proprio nei momenti più difficili e di sperare che al più presto tutto questo possa finire, questa cosa così ridicola possa finire, assurda. Ma andiamo passo per passo. Leggiamo come al solito i salmi che dedichiamo sempre a Yitzhak Sufir ben Rina. Lo dedichiamo a tutti gli ostaggi che possono tornare a casa sani e salvi. Lo dedichiamo a tutti i soldati, i nostri chayalim, tutti quelli che sono feriti. Lo dedichiamo a queste quattro anime che sono mancate chissà quando. I due bambini, la loro mamma, l'altra persona che è mancata, ma preghiamo anche per il papà dei bambini Bibas, che ha perso tutto, ha perso una moglie, ha perso due figli piccoli. Preghiamo per tutti quelli che hanno bisogno di avere conforto e che veramente possa questa storia finire il più presto possibile, perché si è superato veramente ogni limite. Shir la malot esayna el harimyan ye vo ezre ezre mi maduna yisa shumayim varetz al yiten la modrak lecha al yanum shumrecha ina la yinu vilishon shumar yisrael adonai shumrecha na nasir chal yabinecha yomam ha-shem shlo yakek varech valayla adonai yishmurcha mikora yishmur et nafshecha adonai yishmur tzeetcha vo yechamat av adonam la nocech yomur david yancha adonai biyon tzara yezegeh kwashem al yakov yishlach ezrecha mikodesh umitzion yisadeka יזכור כל מנחותיך ועולך ידש נשא אלה, ייתן לך קרבבך וכל הצעתך ימלא. ימלא אדוני כל משפטיך, עתה ידעת יכיר שיע אדוני משיחו, יענן בשמי קושו בגבולות ישר ימינו. אלה ברכב ואלה בסוסים, אנחנו בשם אדוני אלה נזכיר. המה קרו ונפלו ואנחנו קמנו, אני תודה אדוני יושיע מלך יעננו ויום קוראנו, פוס השם אסקולטרה לנוסטרה פרגיירה. Bambini Bibas, non possiamo non parlare di quello che è successo. La Torah ci insegna, il Rebbe ci insegna, che in questi momenti, appunto, come dicevamo, non bisogna perdere la speranza, non bisogna perdere la fede. Sono tutte cose che Hashem ci manda, noi non capiamo sicuramente il perché, ma ogni cosa che viene dal cielo è soltanto per qualcosa di buono. Qua sicuramente noi non vediamo e non capiamo niente di buono, non vediamo nessun tipo di luce, però siamo nel mondo di Hashem. Hashem lui sa perché fa, perché succedono certe cose, perché lui permette certe cose, ma il fatto che noi umani non riusciamo a capire non vuol dire che abbiamo il diritto di essere tristi, amareggiati. Certo, tristi e amareggiati è normale, ma non dobbiamo perdere il barlume, dobbiamo rimanere concentrati, dobbiamo rimanere fedeli ad Hashem, che lui sa e capisce quello che fa. Noi non capiamo, un giorno arriverà Mashiach e capiremo, nel frattempo dobbiamo però tenere duro. Siamo tutti amareggiati, siamo tutti arrabbiati, siamo tutti tristi, che è normale, però dobbiamo velocemente cambiare il nostro umore, perché queste cose qua ci fanno ancora più deboli. E loro giocano anche su questi fattori qua, di indebolirci proprio moralmente, spiritualmente. Fanno di tutto per distruggerci, per annientarci, ma noi non dobbiamo stare al loro gioco. Perciò chiedo a tutti di pregare che Hashem possa al più presto cambiare il nostro umore e di ritornare a essere spensierati, gioiosi, perché la Torah vuole che siamo gioiosi. Se vogliamo aiutare queste anime e tutta la situazione e tutti quelli che sono ancora catturati, non è sicuramente con la tristezza. È vero, è naturale, lo sono anch'io moltissimo, siamo anche tutti molto arrabbiati, ma ricordiamoci che questi sentimenti negativi non servono a niente. Perché negatività porta altra negatività. Se sei giù, se sei triste, vai ancora più giù e non hai forza di reagire, non hai forza di vivere. E questo sicuramente non è quello che la Torah vuole da noi. E sicuramente quelli che sono mancati non vogliono che noi siamo tristi e che ci lasciamo perdere. Quello che in realtà possiamo fare, come dicevo oggi nel video, quello che noi possiamo fare è in realtà fare qualcosa di buono per queste anime, fare qualcosa di buono per quelli che sono ancora prigionieri, fare qualcosa di buono per tutta la situazione. Ripeto, essere tristi, piangere è naturale, ma non aiuta a niente. Dobbiamo essere, la Torah ci insegna a essere concreti. Concreti vuol dire pregare. Concreti vuol dire avere speranza, concreti vuol dire aiutare il prossimo, concreti vuol dire essere uniti più che mai uno con l'altro. Per esempio, questi poveri bambini non hanno avuto la possibilità quasi di vivere, sono morti giovanissimi, piccolissimi, non hanno avuto la possibilità di fare il bar mitzvah all'età di 13 anni. Allora, stavo pensando di fare di nuovo, lanciare l'appello. Magari noi possiamo trovare persone che non mettono di solito i tefillin ogni giorno. Ogni uomo da 13 anni in poi deve mettere i tefillin ogni giorno. Visto che loro non hanno mai messo i tefillin e non potranno metterli perché non ci sono più, troviamo una, due, cinque persone, 10 persone, più possibili persone, uomini di madre ebrea che prendano su se stessi l'impegno di mettere ogni giorno i tefillin, ma anche per pochi minuti, fare soltanto una minima preghiera. Chi mi sta ascoltando, o adesso in diretta, o nei prossimi giorni in differita, su YouTube, o dovunque sia, se qualcuno vuole aderire a questa cosa, di fare qualcosa di positivo per loro, anzi, qualcuno può, se volete, potete già scrivere, come in passato abbiamo fatto, di scrivere qua se volete. Che una mitzvah che volete prendere su voi stessi per i bambini che sono mancati per la loro mamma. O se no, potete anche magari scrivermi e vi aiuterò a mantenere questa vostra cosa che volete fare. Ma troviamo persone che ogni giorno mettano i tefilini in modo fisso per questi due bambini che non sono arrivati neanche purtroppo all'età del bar mitzvah. Dobbiamo fare di tutto per colmare quello che loro non riescono a fare. Per esempio la loro mamma. Dobbiamo trovare donne, per favore, che prendano l'impegno di accendere le candele il venerdì sera prima di Shabbat. Ogni volta che è festivo e Shabbat, le donne accendono le candele. Per favore, se conoscete qualcuno che al momento attuale non è abituata a fare ogni venerdì sera, parlatele, mettetela in contatto con me. Chiedete per favore per questa mamma dei Bibas che non può più accendere le candele. Accendiamo noi le candele di Shabbat, che le donne accendono le candele di Shabbat per questa donna e per tutta la situazione. E possa Hashem veramente guardare giù in basso a noi e dare forza a tutti noi, alla famiglia, che è un momento veramente molto difficile, ma ce la faremo. Ce la faremo, ne usciremo. Qualcosa Hashem farà, non so che cosa, qualcosa Hashem farà che questa situazione possa finire il più presto possibile, che tutti quelli che sono terroristi spariscano dalla faccia della terra, perché il mondo non lo capisce. Purtroppo c'è tanta ignoranza nel mondo. Ancora oggi, poi vi leggerò i messaggi che ho ricevuto, ancora oggi ci sono persone che difendono non si possono neanche chiamare persone. Ci sono ancora persone che difendono i terroristi, che dicono che tutte quelle stupidaggini che dicono, che possa Hashem veramente aprire il cuore e la mente del mondo intero, che tutto questo veramente possa al più presto svanire nel nulla e che possa arrivare la pace nel mondo, la pace in Israele e che possa veramente venire la Geulah, la redenzione tramite Mashiach. Amen, amen, amen. Per esempio, oggi ho visto un video, forse anche tanti di voi l'hanno visto, di questo immigrato dell'Ucraina in Israele. Si vede che dalla guerra lui è scappato e è andato a finire in Israele. Un ragazzo ebreo, già un adulto, avrà forse 30-35 anni, e oggi lui ha fatto la circoncisione, perché si vede che veniva da una famiglia non osservante, e lui è arrivato in Israele e oggi ha fatto finalmente la circoncisione, anche se era tardi. Nel momento che lui ha scelto il nome ebraico, lui ha scelto di chiamarsi come i due fratelli che sono mancati. Ha preso il nome di tutti e due questi bimbi qua e li ha fatti diventare i suoi nomi. È una cosa molto commovente, una cosa molto toccante, che proprio oggi che loro vengono seppelliti, oggi qualcun altro prende su di sé i loro nomi, Ariel Kfir, e ha fatto diventare un nome unico. Vuol dire che lui ha dato il suo gesto che porterà avanti a modo suo il loro nome. E anche noi dobbiamo fare ognuno un piccolo gesto di portare avanti il loro nome e la loro spiritualità. Vorrei leggervi un qualcosa che è successo oggi su Facebook. Su Facebook una signora ha scritto così: una ragazza, una signora, oggi abbraccio miei figli e mi sento in colpa. Dal 7 ottobre ci hanno ucciso l'anima. Questa signora che dice che abbraccia i suoi figli e si sente in colpa per quei bambini che sono morti e non ci sono più. Allora io gli ho risposto, e lo voglio condividere con voi anche per capire in che modo vivere questa situazione. Io ho risposto a questa signora, che personalmente non conosco neanche, lei è di Roma, io di Milano, ma non la conosco personalmente. E ho scritto: chiedo scusa se mi intrometto, ma penso che sentirsi in colpa non aiuta la situazione, per quanto sia un sentimento legittimo. Il buio, la Torah ci insegna, si espelle con la luce e non con altro buio, ovvero i sensi di colpa. Doniamo ai nostri figli tutto quello che i bambini Bibas purtroppo non potranno più ricevere: amore, pazienza, comprensione. Insegniamoli a dire le benedizioni prima di mangiare, spiegando loro l'importanza della gratitudine. Insegniamoli a mettere ogni giorno una moneta in tzedakah per abituarli ad amare e aiutare il prossimo ed essere sensibili alle sue necessità. Insegniamoli a dire il Modeani appena svegli per celebrare un nuovo giorno di vita. Insegniamoli a dire lo Shema Israel prima di dormire, per insegnarli a riporre fiducia in Dio. Possa Hashem benedire e proteggere i nostri soldati, gli ostaggi e così via. E questo è il messaggio che appunto volevo condividere con tutti. Dobbiamo aumentare. Se loro ci hanno uccisi perché siamo ebrei, noi dobbiamo rafforzare il nostro ebraismo, la nostra identità. Non dobbiamo aver paura, sicuramente tristezza è un conto, paura è un altro conto. Non dobbiamo avere paura, dobbiamo andare avanti a testa alta. Perché, ripeto, alla fin fine Hashem qualcosa farà. Però noi dobbiamo essere forti, fiduciosi e coraggiosi e di andare avanti per la nostra strada. Il video che ho messo oggi su YouTube, che tanti di voi avete visto YouTube, Facebook, appunto, che parlavo dei fratelli Bibas, l'ho messo anche su YouTube e c'è stato. Voglio leggervi per farvi capire con chi abbiamo a che fare, di quanta c'è pochezza nel mondo. Una persona mi risponde: il sangue porta altro sangue, la strada è il perdono. Vuol dire, lui dice che noi dobbiamo perdonare i terroristi, perché continuare a combattere porterà altro sangue. Allora io rispondo a voce alta, assolutamente no. I terroristi vanno eliminati. Troppo facile fare i buonisti sul sangue altrui. Come può una persona, non del popolo ebraico, dire, voi continuate a fare sangue, continuate ad attaccare e questo porterà altro sangue? Come si può dire una cosa del genere? Come si può rimanere inermi quando ci sono degli ostaggi lì che vengono maltrattati e da 500 e passa giorni sono lì giù e non si sa in che stato sono? Come si fa ad avere la pochezza di dire una cosa del genere? Ma questo è niente. Quella dopo è peggio ancora. Un'altra persona mi risponde e qua non ci ho più visto. Purtroppo siete tutti uguali. No, purtroppo siete uguali. Altrimenti da soli non si litiga. E lui firma Ave o Maria, lui o lei, non so. Vuol dire che siamo uguali, che noi siamo come i terroristi, perché se litighi, non litighi da solo, perciò è colpa anche nostra. E firma Ave o Maria. Al che io rispondo, la sua ignoranza è vergognosa. Si informi prima di parlare. L'importante è scrivere Ave Maria, vero? E poi in grande ho scritto vergogna. Se questo è il risultato di essere una persona di fede, puntini, puntini, puntini. Perciò qua abbiamo una persona di fede, perché se scrive Ave Maria vuol dire che è una persona di fede. E lui dice che noi siamo uguali ai terroristi, perché altrimenti non si litiga. Perciò siamo anche noi colpevoli. Vedete con che tipo di persone siamo, il mondo ha a che fare? Queste persone qua, a mio avviso, sono peggio dei terroristi. Sapete perché? I terroristi sono terroristi. Sono gente, sono bestie. Da loro non si può, nessun tipo di umanità possiamo aspettarci da loro. Perciò noi sappiamo che sono delle bestie e si comportano da tali. Ma persone che vanno in chiesa o che comunque hanno fede, persone che hanno una certa età e scrivono queste bestialità in pubblico e non si vergognano neanche di dire cose del genere, queste persone sono peggio. Perché loro ufficialmente sono gente civile, gente normale, gente educata, non sono terroristi. Ma ripeto, loro sono peggio di terroristi, perché il terrorista è quello che è. Ma tu, che hai studiato, che predichi Ave Maria, o anche altre persone, come fai a prendere la parte di persone? Come si può, quanto si può già odiare gli ebrei? Da addirittura prendere parte dei terroristi. Cioè, l'odio per l'ebreo che non si capisce perché. Io non penso che queste persone veramente tutte amano i terroristi o i poveri terroristi che noi uccidiamo. C'è tanto odio verso di noi per poter spalleggiare e difendere i terroristi. E questa è la cosa preoccupante, che poi ovviamente ci sono migliaia e migliaia di gentili al mondo, abbiamo ricevuto anche tantissimi nel contempo, non l'ho fotografato, abbiamo ricevuto tantissimi messaggi in questi giorni da gentili, da non ebrei che dimostrano il loro affetto per noi, il nostro amore, e la loro vicinanza, c'è anche tantissimo di questo e grazie a Dio probabilmente sono in maggioranza, ma questo è quello che brucia il cuore, di quanta ignoranza, quanta cattiveria e quanto antisemitismo ci può essere nel mondo per arrivare a scrivere queste cose e prendere le difese di quegli altri. Ricordiamoci, noi stiamo parlando, avete visto le immagini oggi? Genocidio, Era pieno, pieno, pieno di persone, non c'era spazio. Erano tutti lì a vedere un bel film, un bel teatro, che le bare venivano portate in Israele. C'erano, non so se avete visto, c'era musica ad alta voce, musica gioiosa ad alta voce, con persone che portavano i loro bambini in braccio per farli vedere, per farli partecipare al spettacolo. Ma di cosa stiamo parlando? Questo è genocidio? Si parlava di genocidio, si parlava di morire di freddo, morire di fame. Eppure questi vigliacchi qua erano lì tutti forti, gioiosi, ridenti, a vedere lo spettacolo di bare, di salme, di ebrei che vengono mandati in Israele. Questo è genocidio? Questo è il massacro? Allora, fino a quando possiamo andare avanti a permettere cose del genere? Queste sono cose da dire. Questo fa parte della Torah, fa parte dell'educazione del mondo. Perciò bisogna dire, non bisogna assolutamente stare in silenzio, non bisogna abbassare la testa. Dobbiamo combattere per i nostri diritti, per i diritti del popolo Israele, della terra di Israele, per tutti gli ebrei del mondo. Che una persona non può andare in giro, non può andare in sinagoga col pensiero, forse succederà qualcosa anche a Milano, a Roma o altrove. Chas shalom, mai sia. Dire? Non so, non lo so. Possa Hashem veramente lui mettere a posto questa situazione, perché veramente non è ammissibile. Non è ammissibile che bambini piccoli vengano uccisi in questo modo. Non è ammissibile. Possa il loro sangue essere rivendicato e possa Hashem veramente distruggere e annientare tutto il male che c'è nel mondo. Amen. Oggi, giovedì 22, era 22 di Shvat, Chafbet Shvat, era la dipartita della moglie del Rebbe. Oggi, infatti, in America adesso tutte le mogli degli emissari, c'è il congresso mondiale di tutte le emissarie del Rebbe. Allora, quando noi andiamo, cioè, è separato, andiamo noi vicino a Rosh Hashanah, dopo Kippur, Sukkot, gli uomini andiamo e facciamo il nostro congresso, e adesso, nella data della dipartita della moglie del Rebbe, le donne vanno a fare il loro congresso, tutte le mogli dei rabbini vanno a fare il loro congresso, e adesso proprio sono lì a New York, da tutto il mondo, per questa grande giornata, per questo grande evento. Vorrei leggervi qualcosa a proposito della moglie del Rebbe, che è stata una grande donna. La moglie del Rebbe, la Rabbanit Chaya Mushka, fu diverse volte incaricata di missioni pericolose. Prima di tutto, lei sappiamo che era una donna molto, molto umile, non si faceva, nessuno, quasi nessuno l'ha mai vista. Abitava lì, ma non si faceva mai vedere, non andava mai al tempio, pregava in casa per non ricevere gli onori delle donne. Potete immaginare, se lei entrava nel tempio, nella sezione delle donne, avrebbe ricevuto ovviamente tutti gli onori, e lei questo lo voleva evitare. Non si faceva vedere da nessuno, conduceva una vita molto in disparte per la sua grande umiltà che aveva. Allora, qua c'è scritto che la moglie del Rebbe, la Rabbanit Chaya Mushka, fu diverse volte incaricata di missioni pericolose. Prima del suo matrimonio, suo padre, che era il precedente Rebbe di Lubavitch, Rabbi Yosef Yitzchak, la incaricò, perciò lei era la figlia del Rebbe precedente ed era la moglie del Rebbe. La incaricò di portare cibo kasher e candele alla yeshiva di Novardok, che funzionava clandestinamente a Rostov. Ovviamente stiamo parlando del periodo del comunismo e tutto quello che era ebraico, ebraismo, era clandestino. Perciò il papà la manda a portare cibo e candele per Shabbat nella yeshiva, nel centro studi. Era il periodo, scusate, post-rivoluzionario. Feroci combattimenti, dilaniavano le popolazioni civili e la gente veniva giustiziata per strada senza processi. Convinta della vitale necessità di sopperire ai bisogni dei giovani desiderosi di studiare la Torah, la moglie del Rebbe non esitò a esporsi a minacciose situazioni per portare a termine la mansione affidatale. Dopo il matrimonio, nel 1928, la moglie del Rebbe si trasferì a Berlino con il Rebbe, ove lui studiava. Con l'avvento del nazismo, entrambi scapparono poi in Francia. Il fratello del Rebbe, Rabbi Israel Arieleb, viveva anch'egli in quel periodo in Francia, ma intendeva stabilirsi in Israele, in Israele, chiamata a quei tempi ancora la Palestina. A tal fine aveva bisogno di certificati che solo il governo tedesco poteva rilasciarli. Il Rebbe, perciò il fratello, gli disse che si sarebbe recato in Germania, ma la Rabbanit, la sua moglie, sapendo anche che i nazisti arrestavano nelle loro retate tutti i rabbini ed esponenti delle comunità ebraiche, propose di sostituirlo. Ha detto: vado io al posto tuo, non andare tu perché tu sei visibilmente un rabbino, allora vado io. Guardate che forza d'animo. Questa impresa era inutile, precisarlo, un grave rischio, ma ella non esitò un istante ad affrontarla. Giunta in Germania, gli ufficiali nazisti le ingiunsero di declinare le sue generalità, nonché quella dei membri della sua famiglia. Furono stupiti quando rispose che il suo cognome da coniugata era Schnerson, che suo padre si chiamava Schnerson, anche lui infatti era una lontana parente del suo marito, che anche Rebbe si chiamava Schnerson di cognome, e che pure il cognome da nubile della sua famiglia era appunto Schnerson. I nazisti credettero che le sue dichiarazioni fossero mendaci. Registrarono nei loro dossier le informazioni da lei fornite, senza omettere di assicurarle che appena Parigi sarebbe stata conquistata, l'avrebbero ricercata e imprigionata. Nonostante i loro sospetti, riuscì ad ottenere i preziosi documenti. Questo vuol dire: non andare tu, marito mio, vado io, perché tu sei, si vede che sei un rabbino, non voglio che rischi. Dopo la dipartita del padre, Rabbi Yosef Yitzchak, fu lei a persuadere il marito a prendere le redini del movimento Lubavitch. Il Rebbe per il primo anno non voleva accettare. Lei l'ha spinto, pur che era ben consapevole dell'impatto che tale decisione avrebbe avuto sulla sua vita privata, perché il Rebbe, appunto, era sempre in ufficio, era sempre per i Hasidim, era sempre in udienza, e giorni, ore e ore e ore la Rebbe si stava a casa da sola. Rimaneva sveglia fino a tardi per aspettare il Rebbe, si alzava molto presto di mattina per bere in sua compagnia una tazza di caffè. Ok, questo è un po' di quello che abbiamo parlato della moglie del Rebbe, che fa vedere quanto questa donna era una donna grandiosa e di quanto lei ha spinto il marito ad accettare la leadership per poter continuare il lavoro di suo papà. Posso la sua memoria, essere benedizione per tutti noi e di ricevere grandi insegnamenti e ispirazioni da parte della Rebbe. Ok, parliamo della nostra parasha Mishpatim. Una parasha molto tecnica, molto piena di regole. E questa parasha parla, tra le altre tante cose, un qualcosa che viene riportato nel Talmud, nel trattato di Bava Kamma. E parla che ci sono quattro prototipi di quelli che vengono chiamati Avot Nezikin, ovvero di come si può danneggiare, di come una persona può danneggiare un qualcun altro tramite quattro modi. Ovviamente danneggiare in un modo non apposta. Perciò la Torah dice con un toro o con qualsiasi altro animale, se il tuo toro scappa dal tuo recinto e va a incornare qualcuno, ovviamente tu sei il colpevole. Perciò parla delle responsabilità che una persona ha se qualcosa che gli appartiene a lui va a danneggiare altre persone, perciò il toro piuttosto di un qualsiasi altro animale, oppure se una persona scava un pozzo e non copre questo pozzo, allora lui potrà far cadere qualcun altro, oppure il fuoco, se una persona appicca un fuoco e questo fuoco poi si dirama e va e brucia altri posti, e poi il quarto è un uomo, come un uomo in sé può arrecare danno a un'altra persona. Come dicevo, in tutti questi quattro casi che adesso andremo a espletare e spiegare, ci sono la persona deve prendersi la responsabilità dei danni arrecati a un'altra persona tramite il toro, tramite il pozzo e così via. Ovviamente nella Torah anche un concetto molto spirituale ha dei riferimenti materiali, come qua. Queste quattro cose di come un animale o così via può danneggiare, in realtà noi possiamo imparare un insegnamento spirituale da una cosa prettamente materiale. Adesso andiamo a analizzare questi quattro modi dal punto di vista psicologico e vediamo come spiritualmente arrechiamo un danno spirituale a noi stessi e a chi ci circonda. Perciò abbiamo detto il primo caso, il caso del toro o di qualsiasi altro animale. Perciò se il tuo toro va a danneggiare qualcuno, tu sei responsabile. Ok? Cos'è nell'ambito divino, nell'ambito spirituale? Toro è la violenza, no? La irruenza. Una persona può dire: senti, io sono così, ho degli istinti animaleschi, mi innervosisco facilmente, cose simili. Allora dice: non puoi reprimere le mie passioni, il mio modo di essere, non puoi pretendere che io non sia più io. Non posso intraprendere un'identità che non è la mia. Perciò se io ho un brutto carattere, sono irascibile, ho troppa forza e la metto in cose negative, la persona può dire: se Dio mi ha creato così, non puoi pretendere, tu Dio, tu chiunque mi stia parlando, non puoi pretendere che io non possa essere me stesso, questa è la mia natura, questa è la mia indole, come faccio a cambiare me stesso? E dice: non posso essere ambivalente, da una parte avere il toro che c'è in me e dall'altra parte essere una persona mite. Dice: non, è controproduttivo, posso anche impazzire ed è pericoloso. Hashem mi ha fatto così, avrà avuto le sue ragioni. Questo è il toro. Perciò una persona che vede se stesso si accorge che ha delle caratteristiche, delle connotazioni negative, però dice: io sono così, non posso fare altrimenti, non posso cambiare la mia persona. Poi abbiamo parlato del secondo caso che era colui che scava un pozzo. Se tu non lo ricopri, se scavi un pozzo per strada dove cammina la gente e tu non lo copri, se qualcuno cade e si fa male, tu sei responsabile. Cos'è il pozzo? Sempre nell'ottica della psicologia, vedere se stessi vuoti e privi di valore. Così come il pozzo è profondo e dà l'intenzione, l'idea di essere vuoto, allora quando tu vedi te stesso, che sei una persona vuota, sei insignificante, non hai valore, proprio come il pozzo. Allora, quello che i maestri ti dicono: ma scusami, ma se tu ti vedi in questi termini, che non vali a niente, allora come dovrebbero le altre persone guardarti? Se tu ti vedi in un modo negativo, figuriamoci le altre persone come ti guarderà, come ti guarderanno. Questo, attenzione, non è umiltà. La Torah ti insegna a essere umile, ma questa non è umiltà. Dire che io non valgo a niente, che sono vuoto e sono buono a nulla, non è assolutamente quello che Dio vuole. Anzi, è un danno a se stesso, perché quando tu non sei capace di valorizzare la tua persona, la tua anima, il tuo essere, non stai facendo qualcosa di buono assolutamente. Dice il Talmud una cosa molto interessante, fate attenzione. Dice, questo pozzo, quanto deve essere profondo per essere pericoloso? Se è un pozzo di pochi centimetri, allora non succede niente. Allora il Talmud dice, per essere pericoloso deve essere almeno la profondità di più o meno 1 metro. Se parliamo di 1 metro di profondità, allora sì che questo pozzo può essere pericoloso. È pericoloso. Cioè, se ti senti un po' vuoto, un pochettino vuoto, può capitare, è normale, magari non ti senti al massimo pieno di buone doti, allora se ti senti un pochettino ancora puoi aggiustarti, è normale, va bene. Ma se diventa questo tuo sentirti vuoto, se diventa più profondo, vuol dire vai in profondità e diventi 1 metro di profondità, allora a quel punto puoi rischiare di essere un pericolo, non soltanto per te stesso, attenzione, ma anche per il prossimo, per chi ti sta accanto. E adesso vedremo cos'è il pozzo, questo che stiamo discutendo adesso, questa profondità, sentirsi vuoti. Depressione, insicurezza, mancanza di stima interiore, è un danno passivo, ok? Perciò è una persona che non agisce. E cosa succede? Non è che tu vai a fare qualcosa che agisci come il toro che va, ma tu, essendo un pozzo perché ti senti vuoto, puoi far cadere le altre persone dentro. Essere passivo, essere insicuro, essere depresso può rovinare, intaccare anche i tuoi figli, tua moglie, chi ti sta accanto e fai cadere anche loro nel tuo pozzo. Ci sono tre tipi di persone in questo ambito. C'è chi agisce, vuol dire vede una problematica e cerca di far tutto per metterla a posto. C'è invece che succede qualcosa, non è capace di reagire, rimane apatico, sta a guardare quegli altri che agiscono. Lui non fa niente perché si sente che non è capace. Guarda gli altri quando fanno qualcosa. Ok? E poi c'è un'altra persona, un altro tipo, è colui a cui bisogna raccontare che qualcosa è successo, ovvero una persona che è totalmente distaccata, totalmente alienata, non capisce, non vive in questo mondo, vive nella sua bolla, vive nel suo comfort zone, non si accorge di quello che sta succedendo, addirittura dobbiamo prenderlo e dire, ehi, guarda, è successa una cosa del genere, ci sei, sei connesso, sei con noi. Allora, i maestri ci insegnano, puoi essere una bravissima persona, ma se sei un pozzo, ovvero se sei passivo e non reagisci al mondo, alla vita, può causare che anche altre persone si facciano male. Perciò qua i maestri ci vengono a dire, nelle situazioni della vita non puoi prenderle in un modo passivo e apatico, devi per forza reagire e fare qualcosa. È vero, a volte è molto difficile, anche una piccola cosa, quando sei un po' depresso, anche una minima cosa, il reagire diventa difficile. Ma questo è quello che la Torah ci dice. E ci dice, se non lo fai, tu sei colpevole, il pozzo abbiamo detto, se ti senti in questo modo, tu sei colpevole prima di tutto verso Dio, perché tu sei creato a immagine di Dio ed è come se Dio non è completo a causa tua. E poi puoi far cadere, come dicevamo prima, chi ti sta vicino, li puoi portare a far cadere anche loro in depressione. Perciò questa è una cosa pericolosa che non va fatta. Poi abbiamo detto che c'è l'uomo. Un uomo anche può, ovviamente, come un animale può danneggiare qualcun altro, anche un uomo può danneggiare un'altra persona. Psicologicamente parlando, si può danneggiare il prossimo anche quando siamo umani, quando ci sentiamo, per esempio, troppo intelligenti. Allora, prima abbiamo studiato il caso opposto di qualcuno che si sente troppo basso, non idoneo, che non vale a niente. Adesso studiamo il caso opposto. Anche questo non va bene. Un qualcuno che pensa di essere troppo intelligente, perfetto, un genio, una persona benestante. Cosa succede? Si perde il contatto con la propria umanità. Se tu pensi di essere così perfetto in tutto, non sei più umano, diventi un supereroe, diventi un qualcosa, pensi di essere un qualcosa, perdi il contatto con l'umanità, con la semplicità. Ci si sente che si può fare ciò che si vuole. Uno che ha questo tipo di narcisismo dice: io, a me tutto è dovuto, io posso fare quello che voglio. Perché? Perché io sono perfetto. Chi era un caso del genere, che ha fatto uno sbaglio del genere nella Torah, nella storia ebraica, Shaul, il re Saul. Lui quando diventò re, Dio gli disse, quando è andato a fare la guerra contro il popolo di Amalek, gli disse di uccidere tutti, uomini, donne, bambini e anche gli animali, perché Amalek era quel popolo che aveva fatto più male di tutti al popolo ebraico. Perciò doveva essere sconfitti tutti, anche gli animali. Cosa è successo? Lui è andato in guerra, ma gli animali li ha risparmiati. Perché non li ha uccisi? Ha pensato: prenderò gli animali e perché ucciderli? Li sacrificherò a Dio, porterò nel santuario, nel Bet HaMikdash e farò dei sacrifici. Di testa sua ha pensato che poteva essere una cosa buona. Dio si è arrabbiato con lui e gli ha tolto il regno. Se io ti dico uccidi anche gli animali, tu Saul, anche se hai avuto le migliori intenzioni, come ti permetti di andare contro la parola di Dio? Da dove viene questo? Dal fatto che una persona magari può sentirsi troppo perfetta. Perciò si può sbagliare, si pecca di esuberanza, di autostima e così via. Ok. Poi abbiamo detto che c'è il fuoco. Una persona può accendere un fuoco e questo fuoco si propaga e può andare a danneggiare le case accanto. Ovviamente la persona è responsabile di questo fuoco. Cos'è la spiegazione di questo, del fuoco? Una persona, questo assomiglia un po' al toro. Una persona dice: so che quello che faccio è sbagliato, però è più forte di me. Non vorrei controllarmi, ma non riesco a controllare me stesso. Troviamo mille scuse per darci una scusante, che abbiamo ragione. Per esempio, ho avuto un'infanzia difficile, i miei genitori non mi hanno dato affetto, i miei maestri a scuola erano troppo duri e così via. Ho dei traumi infantili. Quando una persona dice: sì, so che è sbagliato il mio comportamento, ma non riesco a fermarmi, non è colpa mia, è colpa del mio passato, dice la Torah, dice il Talmud: no, caro mio, tu sei responsabile. Tu sei responsabile perché non puoi dire: non è colpa mia e non posso farci niente. No, il fuoco l'hai acceso tu. Se questo fuoco si propaga, è colpa tua. Dovevi a priori fare attenzione di quando accendevi un fuoco. E anche qui, Dio ha creato ognuno di noi con le sue mancanze, con le sue difficoltà, con i suoi difetti, ovviamente i pregi, ma sta parlando della parte negativa. Tutti noi abbiamo delle parti negative nella nostra vita. È troppo facile dire: io sono nato così e non posso trattenermi. Non è questo. Hashem ha creato ogni persona con delle difficoltà, con degli ostacoli che lui deve superare. Perché se tu ti metti in mente, ti autoconvinci psicologicamente che non riesci a superare, che non riesci a controllare te stesso, come il fuoco che non riesci a controllarlo, è una scusante troppo facile. La Torah ti dice: alt, non sei mica una bestia, un animale non può dominare il suo istinto, ma un umano che è dotato di cervello può e deve dominare ogni suo istinto, dal piccolo al grande. Perciò la scusante che dice: non riesco a controllarmi, è più forte di me, dice Hashem: no, ti ho creato con un'anima, con la forza di prendere te stesso in mano e indirizzarti verso la cosa buona. Perciò non sei un animale che non riesce a domare te stesso. Domina, il tuo animale che c'è in te, ovvero il tuo fuoco e così via. Poi abbiamo parlato dell'animale, di un animale che scappa, del toro che sia e così via. È vero, tutti abbiamo, tante volte abbiamo parlato di questo, tutti abbiamo, oltre all'anima divina, abbiamo anche dentro di noi un'anima animalesca. Ok? Però qua dice, sei tu che devi guidare l'animale che c'è in te. Quando tu ti siedi sul cavallo una volta, nessuno lasciava il cavallo andare per i fatti suoi. Chi si sedeva sul cavallo indirizzava il cavallo, lo faceva frenare, lo faceva rallentare o andare veloce. Era lui che dava le direzioni del cavallo di dove andare, come andare e così via. E questo è anche per quanto riguarda la nostra anima animalesca. È vero, è vero. Dio ha messo dentro di noi istinti animaleschi, però dice sei tu che devi guidare i tuoi istinti e non viceversa, e non farti guidare dall'animale che c'è in te. Ovvero, dobbiamo raffinare l'animale che c'è in noi, il toro che c'è in noi. Però dobbiamo capire che il toro ha tante energie, un animale è ricco di energie, di forza. Queste energie e queste forze le dobbiamo, che sono, dobbiamo prenderle e usarle in modo positivo. Ovvero, l'animale non va, non bisogna uccidere, reprimere qualcosa che c'è in noi, l'animale che c'è in noi. Non devi reprimerlo. Devi semplicemente impadronirti di queste forze e usarle per qualcosa di buono. Se finora le tue forze del male ti portano a fare qualcosa di negativo, allora prendi la padronanza di queste energie e usale per studiare, per fare qualcosa di buono. Perciò l'energia in sé va catturata e va guidata, trasformata in qualcosa di positivo. Perciò elevare se stessi e il mondo intero, in che modo? Dominando il nostro animale. Senza ovviamente reprimerlo, perché reprimere vuol dire negare che esiste, voler nascondere qualcosa che dà fastidio o che ci fa male. Però se lo nascondi dentro di te senza curarlo, questo diventa peggio. L'animale va preso è indirizzato, non va nascosto, non va, non bisogna reprimerlo. Dice il Tanya qualcosa di molto interessante a proposito del tuo Yetzer Hara, del tuo animale. Dice: conoscilo, conoscilo, capiscilo, per poi essere in grado di indirizzarlo. Tu devi conoscere le forze negative che sono intorno di te. Non puoi dire, non puoi fare finta che non esistano, devi conoscerle. Le devi capirle, le devi affrontare per poter sapere in che modo indirizzarle, in che modo usarle. Devi capire che tipo di forza hai. E questo è quello che il Tanya ci suggerisce di fare. Poi, di nuovo, torniamo al pozzo. Pozzo, abbiamo detto che era una persona che non aveva stima, una persona che si sentiva vuota, inutile, apatica. Dice la Torah: se ti senti un pozzo, la cura è proprio il contrario. Impara ad avere stima di te stesso. Non puoi tirarti indietro. C'è bisogno di te. Perché una persona si sente vuota? Perché una persona si sente... Perché si sente che lui nella società o nella famiglia non dà niente, non serve a niente. Dice, abbi stima di te stesso. Tu non puoi tirarti indietro e dire gli altri faranno per me, tanto io non valgo niente. Se sei in questo mondo, è perché Dio ti ha messo in questo mondo, vuol dire che puoi dare alla società, al mondo, puoi dare qualcosa. Ogni persona ha delle ricchezze interiori che può e deve dare al mondo che gli sta attorno. Perciò devi metterti in testa che c'è bisogno di te. Sei necessario, altrimenti Dio non ti metteva al mondo. Ognuno di noi può contribuire in modo particolare che altri non possono fare. E quello che la Chassidut insegna, dice, tu hai delle cose che solo tu hai. Ogni persona ha qualcosa di speciale che nessun altro ha. Dice, guarda, focalizza su quelle cose buone che tu hai. Non puoi dire che tutto è nero, che sei tutto da rifare. A un certo punto troverai qualcosa di positivo anche in te. Ecco, focalizza su quello che è positivo. Focalizza di quanto tu puoi aiutare il prossimo, di quanto tu puoi servire alla società, e allora troverai fiducia in te stesso. E più farai anche piccole cose di buono, riuscirai a vedere con te stesso che wow, non sono così male. Alla fin fine qualcosa sto facendo, sto aiutando, sto partecipando. E più una persona vede se stesso in modo positivo, e anche c'è un altro fattore importante, di parlare in un modo positivo anche a se stessi. Parlare positivo con gli altri è importantissimo, ma anche cominciamo a parlare in positivo con noi stessi. Non sempre sgridiamo noi stessi per le cose brutte che facciamo, impariamo anche a lodare chi ha mancanza di stima, chi non ha sicurezza in sé, deve parlare con se stesso e darsi delle pacche sulla spalla e dire wow! Come sono bravo, oggi ho fatto questo e quest'altro, oggi ho aiutato in questo modo, oggi ho superato un momento di crisi. Di parlare con se stessi e farsi i complimenti, perché nella nostra mente, nel nostro fisico, ci sono delle energie che sono intrappolate. Parlando di energia, no? Queste energie che sono intrappolate è un qualcosa che noi non ce ne accorgiamo neanche, è nel nostro subconscio. Però, essendo che c'è tanta energia intrappolata, il nostro corpo a un certo punto funziona male. Possiamo anche avere dei dolori fisici per un qualcosa, per un'emozione intrappolata dentro di noi che è nascosta da tempo e non funziona. Molte volte mal di gambe, mal di testa, mal di ossa, non è soltanto un fattore fisico, ma è psicomentale. Vuol dire che c'è qualcosa dentro di me, magari di 30 anni fa, un'emozione intrappolata lì che io non riesco ad aprire. Allora, quando tu parli positivamente di te stesso, queste cose che sono intrappolate, queste cose positive che sono intrappolate dentro di te, tu riesci pian piano a aprire il cofano, ad aprire il tappo e riesci a liberare queste energie che sono intrappolate. Ma se tu continui a parlare male di te stesso, non succederà niente di ciò, anzi rimarrà sempre più intrappolato, psicofisico, grazie. Diventa più intrappolato, perciò la parola positiva, parlarsi bene e darsi dei complimenti e dire bravo, ho fatto questo e quest'altro, vedrai, ce la farai, sarà meglio, un continuo parlare con se stesso. Tutte queste energie si sprigionano, si sbloccano e la persona può cominciare a vivere in un modo veramente positivo. È tutta una cosa mentale. Torniamo all'uomo, no? L'uomo, abbiamo detto prima del re Shaul, che lui ha peccato perché pensava che poteva fare tutto. Perché? Da dove è arrivata questo pensiero che lui poteva disubbedire a Dio pur per un buon motivo, ma Dio ha detto di uccidere gli animali e lui ha deciso di non ucciderli. Perché Shaul ha peccato perché era troppo sicuro di se stesso. Perché in realtà lui era un po', era veramente quasi perfetto. Non aveva scheletri nascosti nella sua vita, nella sua infanzia. Per esempio, Mosè era proprio il contrario. Mosè, lui non aveva una famiglia come Shaul. Mosè è cresciuto nella casa del faraone, perciò è cresciuto nella casa di gente tiranna. Per non parlare di Re Davide, che era discendente di una donna moabita, la nonna era moabita. Perciò, visto che loro erano umili per la loro storia, questa loro umiltà ha fatto sì che loro fossero così grandiosi, che non peccassero mai, di ogni potenza. Invece, Saul, che credeva di essere quasi un dio, allora diventi pericoloso. Perciò un conto è avere fiducia in se stessi, amore in proprio, un conto è anche capire dove è il limite, di essere umili, di sapere quanto vali, ma mantenere sempre la tua umiltà. E per finire, il fuoco, di nuovo il fuoco. A chi dice non posso controllarmi, la Torah risponde una cosa bellissima, Moach Shalit Alalev. Il tuo cervello deve dominare, controllare il tuo istinto, il tuo cuore. Molte volte se tu chiedi a una persona cos'è più importante, il cervello o il cuore, 9 su 10 ti rispondono il cuore. In realtà no. In realtà la Torah ci insegna che sono tutte e due delle cose importantissime per l'esistenza dell'uomo. Ma il cuore deve seguire la mente. La mente è fredda, il cuore è caldo, passione, sentimento. La testa invece è razionale, pensa, pondera. Allora, se tu ti fai prendere soltanto dalle emozioni, è bello avere emozioni, ma non puoi guidare la tua vita soltanto dipendendo dalle tue emozioni, perché le emozioni, soltanto emozioni crude, possono essere pericolose. Le emozioni sono importanti, ma devono essere filtrate dalla tua mente. Perciò, se il tuo cuore ti dice di fare una certa cosa, tu devi vedere la tua mente cosa dice. Se la mente dice sì, è una buona cosa, allora la fai. Ma se la mente dice no, questa è una cosa sbagliata perché la tua emozione ti porta a fare, la tua emotività ti porta a fare questo, ma potrà causare dei problemi, allora questo è quello che è la mente. La mente deve essere, ripeto, un filtro per il cuore. Perciò il fuoco che cos'è? Chi dice non posso controllarmi, la Torah dice usa il tuo cervello, fai sì che il tuo cervello che è freddo possa dominare e controllare i tuoi istinti, il tuo comportamento è frutto della tua scelta. Quante volte diciamo una cosa, facciamo una cosa e poi ci pentiamo? Perché? Perché abbiamo agito di istinto e non di cervello. Metti il tuo cervello prima di tutto e vedrai che farai meno sbagli. Perciò molte volte sentire un po' vergogna delle proprie azioni, i propri sbagli anche va bene perché ti porta giù nella realtà di questo mondo. Perciò vediamo tutte queste quattro cose ci insegnano come anche oggi, vedete la Torah non è mai antica, anche regole molto del passato fanno vedere come in realtà ognuno di noi ha delle negatività in se stesso, ma dobbiamo trasformare queste cose negative che abbiamo per diventare persone migliori e non dire mi lascio andare così con il vento, perché se tu ti lasci andare potrai danneggiare anche le altre persone che stanno accanto a te e poi tu sarai il responsabile anche delle altre persone. Possa Hashem aiutarci a essere gioiosi, felici, di capire quanto valiamo, di capire quanto Hashem ci ama. Vi ricordate molte volte abbiamo detto questa frase? Che il Rebbe dice, quando una persona nasce, è il momento di quando Dio dice il mondo non poteva fare più a meno di te. Quando una persona nasce è perché il mondo ha bisogno di te. Perciò quando veniamo in questo mondo è perché abbiamo una missione, abbiamo un compito, abbiamo una certa luce che riusciamo a emanare al mondo intero e non dobbiamo tirarci indietro. Abbiamo tante qualità buone dentro di noi, cerchiamo di portarle a galla e di condividerle col mondo intero. Possa Hashem aiutarci che al più presto ognuno di noi riesca a portare fuori il meglio che c'è in sé, finché possiamo arrivare alla redenzione finale tramite Mashiach. Amen, Keni Ratzon. Chiedo a tutti cortesemente di condividere questa lezione e noi ci vediamo, Be'ezrat Hashem, prossimo giovedì, alle 21:30. Shabbat shalom a tutti.